Stavo dicendo, per questo mese di agosto, per chi ci sarà, volevo studiare insieme a voi un'epistola che è una di quelle epistole che di solito non si ascoltano, o si ascoltano meno, che è quella di Filemone, l'epistola di Paolo a Filemone. Questa è uno dei libri più piccoli di tutto il Nuovo Testamento. Sicuramente è l'epistola più concisa che l'Apostolo Paolo ha scritto. Nonostante questo, è una delle più grandi per temi che vengono affrontati, per concretezza, per cuore, per contenuto. Infatti, sebbene è un argomento che è estraneo alla nostra cultura, le righe di questo libro ci portano a considerare un tema fondamentale, che è il tema del perdono. Il tema del perdono. Sapete, la nostra società vive di vendette, di rancore, di rivalse, di rabbia, di ire, di condanne, di punizioni. Io sono cresciuto a pane e Rambo, pane, acqua e Terminator. Questa è la nostra cultura. Vi ricordate qualche anno fa, ha fatto scalpore una notizia che i giornalisti sportivi hanno dato, che riguardava il pilota di Formula 1 Alonso. Era stato compagno di squadra di Hamilton fino all'anno prima e se le sono suonate di tutti i colori, sia in pista che fuori, a dichiarazioni uno contro l'altro. C'era molta rivalità e uno non perdeva occasione di dire qualcosa a danno dell'altro. E poi Alonso l'anno successivo si era stufato, ha cambiato squadra e alla fine del campionato lui era andata male la stagione, erano quasi a pari punti Hamilton, il suo ex avversario, benché compagno di squadra, e Massa. E così hanno chiesto l'ultima gara, uno dei due avrebbe vinto, che cosa si aspettava Alonso. E così lui ha detto questa dichiarazione: farò tutto il possibile per non far vincere Hamilton e far vincere Massa. Era un anno che aspettava quel momento in cui, se mai avesse potuto fare qualcosa, sarebbe stata contro il suo ex compagno di squadra, nonché presente nemico. Questa è la nostra cultura, questa è la vita delle persone intorno a noi, colleghi, conoscenti, amici, parenti. Questo è il cuore dell'uomo senza Dio. Ma se non vogliamo essere ipocriti, cari fratelli e care sorelle, questa mattina dobbiamo anche ricordarci che anche noi figli di Dio facciamo una grande fatica a perdonare gli altri, a dimenticare il danno e il torto, ad amare chi ci ha ferito, ad amare chi ci ha offeso. Ed è per questa ragione, io sono profondamente convinto di quello che sto per dirvi, che il Signore ci ha lasciato un'intera epistola del Nuovo Testamento che tratta del tema del perdono, della necessità di perdonare gli altri. Se cercherete in questa epistola la parola perdono, vi dico subito che non la troverete, eppure il motivo che sta spingendo Paolo a scrivere questa epistola a Filemone è chiedergli di perdonare il suo servo Onesimo che le aveva fatto dei torti. Così oggi vorrei dare un'introduzione a questo tema del perdono, un'introduzione all'epistola, poi nelle settimane successive chi ci sarà andremo nel dettaglio. E questa miniserie che faremo su questa epistola l'ho intitolata così: la storia vera di un uomo chiamato a perdonare. Leggiamo questa epistola. Allora, Filemone, chi ha la nuova riveduta, pagina 1192, Paolo, prigioniero di Cristo Gesù, e il fratello Timoteo, al caro Filemone, nostro collaboratore, alla sorella Appia, ad Archippo, nostro compagno d'armi, e alla Chiesa che si riunisce in casa tua, grazie a voi e pace da Dio, nostro Padre, dal Signore Gesù Cristo. Io ringrazio continuamente il mio Dio, ricordandomi di te nelle mie preghiere, perché sento parlare dell'amore e della fede che hai verso il Signore Gesù e verso tutti i santi. Chiedo a Lui che la fede che c'è comune diventi efficace nel farti riconoscere tutto il bene che noi possiamo compiere alla gloria di Cristo. Infatti ho provato una grande gioia e consolazione per il tuo amore, perché per opera tua, fratello, il cuore dei santi è stato confortato. Perciò, pur avendo molta libertà in Cristo di comandarti quello che conviene fare, preferisco fare appello al tuo amore, semplicemente come Paolo, vecchio e ora anche prigioniero di Cristo Gesù. Ti prego per mio figlio, che ho generato mentre ero in catene, per Onesimo, un tempo inutile a te, ma che ora è utile a te e a me, te lo rimando, lui, che amo come il mio cuore. Avrei voluto tenerlo con me perché invece tua mi servisse nelle catene che porta a motivo del Vangelo, ma non ho voluto fare nulla senza il tuo consenso perché la tua buona azione non fosse forzata, ma volontaria. Forse proprio per questo egli è stato lontano da te per un po' di tempo, perché tu lo riavessi per sempre, non più come schiavo, ma molto più che schiavo, come un fratello caro, specialmente a me, ma ora molto più a te, sia sul piano umano sia nel Signore. Se dunque tu mi consideri in comunione con te, accoglilo come me stesso. Se ti ha fatto qualche torto o ti deve qualcosa, addebitalo a me. Io, Paolo, lo scrivo di mia propria mano, pagherò io, per non dirti che tu mi sei debitore persino di te stesso. Sì, fratello, io vorrei che tu mi fossi utile nel Signore. Rasserena il mio cuore in Cristo. Ti scrivo fiducioso nella tua obbedienza, sapendo che farai anche più di quel che ti chiedo. Al tempo stesso preparami un alloggio, perché spero, grazie alle vostre preghiere, di esservi restituito. Epafra, mio compagno di prigione in Cristo Gesù, ti saluta, così pure Marco, Aristarco, Dema, Luca, miei collaboratori. La grazia del Signore Gesù Cristo sia con il vostro spirito. Dio è un Dio che perdona. Se mi presentassero tre persone e mi dicessero: stai con loro una settimana e poi alla fine della settimana torna e di, secondo te, chi è di più tra loro che assomiglia a Dio? Sicuramente sceglierei tra loro chi è più disposto a perdonare, perché Dio è un Dio che perdona, così lui si è fatto conoscere. Per esempio, Esodo 34, versetto 6, è scritto: il Signore passò davanti a lui, Mosè, e gridò: il Signore, il Dio misericordioso e pietoso, lento all'ira, ricco in bontà e fedeltà, che conserva la sua bontà fino alla millesima generazione, che perdona l'iniquità, la trasgressione e il peccato. Così Dio si è presentato. Dio sta dicendo: ecco chi sono. Sono un Dio che perdona. Se tu giri le pagine della Bibbia, sarai meravigliato di trovare ovunque delle dichiarazioni in cui Dio afferma che è pronto a perdonare. Isaia, un passo che molte volte diciamo ai non credenti, ma vale per noi. Isaia 55, versetto 7. Lasci l'empio la sua via, e l'uomo iniqui i suoi pensieri, si converta egli al Signore, che avrà pietà di lui, al nostro Dio, che non si stanca di perdonare. Che grande Dio! E vi ricordate Salmo 103? Il salmista è pieno di adorazione per Dio, e pensa a tutti i benefici, e dice così: benedici, anima mia, il Signore, e tutto quello che è in me, benedica il suo santo nome. Benedici, anima mia, il Signore, non dimenticare nessuno dei suoi benefici, perché va avanti e dice: egli perdona tutte le tue colpe. Non esiste una colpa, un peccato che Dio non sia disposto a perdonare. Anche questa mattina non c'è un peccato che Dio non sia disposto a perdonare. Romani capitolo 5: dove il peccato abbonda, la grazia sovrabbonda. E vi ricordate, tra le sette frasi che Gesù ha detto sulla croce, non possiamo non dire quella meravigliosa frase: Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno. Tu puoi sfogliare ogni pagina della Bibbia e sarai meravigliato di vedere il cuore di Dio, pronto a perdonare, anche oggi. Così abbiamo delle dichiarazioni nella parola di Dio che ci mostrano che Dio è un Dio che perdona. E anche Gesù ci ha dato delle dichiarazioni che ci invitano a riflettere che Dio è un Dio che perdona, perché per Gesù il tema del perdono era fondamentale, era principale, era prezioso. E infatti Gesù ha raccontato due parabole che mostrano il cuore di Dio che perdona. La prima è una di quelle più conosciute con il nome del figlio prodigo, ma figlio prodigo l'abbiamo intitolato noi umani, dovrebbe forse essere intitolata come il Dio prodigo, perché il protagonista non è il figlio, ma è Dio che perdona. E voi ricordate di questa storia? Questo padre ha due figli, uno che sta in casa, uno che a un certo punto va dal padre e gli chiede di avere l'eredità subito. Equivaleva a dire: per me tu sei morto, mi interessano i soldi, per me sei morto. E il padre accetta quello che il figlio chiede in maniera incredibile, e sappiamo com'è andata poi la storia, il figlio disperpera in malo modo tutti i suoi beni, e quando si trova nel punto più basso, mentre è coi porci, mentre non ha nessuno, non ha niente, si ricorda dell'amore del padre e comincia a pensare che forse il padre potrebbe riaccoglierlo, non come figlio, ma almeno come servo. E così fa tutto un discorso mentre sta andando a casa del padre, in cui gli chiederà di essere trattato come servo, non come figlio. Ma cosa succede? Che quando torna a casa il padre lo sta aspettando, sta guardando se mai tornerà. E appena lo vede da lontano corre verso di lui, lo bacia, lo ribacia. Per un uomo di quel tempo correre voleva dire alzarsi la tunica, svergognarsi davanti agli altri, ma per amore di suo figlio, per il perdono che gli vuole dare, lui corre. E il figlio riesce a dire soltanto una cosa: padre, ho peccato contro il cielo e contro di te, trattami come tuo servo. Ma il padre non gli fa finire tutto il discorso che avrebbe voluto dire, e lo accoglie e fa una festa, invita tutti. C'è più gioia nel cielo per un peccatore che si ravvede. E il padre perdona. Questo è il modo in cui Dio perdona. E questo è il modo in cui noi siamo chiamati a perdonare questa mattina. Da questa storia impariamo che quando Dio perdona lo fa totalmente, abbondantemente, incredibilmente, senza rinfacciare, in un clima di gioia. Ricordate quelle parole che Gesù ha detto ai suoi discepoli per insegnare loro a pregare, vi ricordate? Tutti conoscono questa preghiera: rimetti i nostri debiti come noi li abbiamo rimessi ai nostri debitori. Che cosa significa? Che il perdono di Dio è basato sul tuo perdono verso gli altri, e spiegherò tra poco cosa voglio dire. Ma il punto è che Gesù sta insegnando agli altri: vuoi essere perdonato da Dio? Devi essere disposto a perdonare gli altri. Vuoi grazia? Sii pieno di grazia. Dio è un Dio che perdona, e se noi vogliamo essere come Lui, dobbiamo imparare a perdonare. Gesù ha detto: perché se voi perdonate agli uomini le loro colpe, il Padre vostro celeste perdonerà anche voi. Ma se voi non perdonate gli uomini, neppure il Padre vostro perdonerà le vostre colpe. Chiaro, se non perdoni non sarai perdonato. In che senso? Il vero figlio di Dio rispecchia il carattere di Dio. Dio lo ha perdonato, ha compreso questo ed è disposto a perdonare. Così abbiamo questi principi: Dio ti ha perdonato, perciò devi perdonare gli altri. Attento a come stai perdonando, perché Dio guarda alla tua disposizione del cuore. E questi sono principi che dobbiamo tenere a mente quando leggiamo Filemone, perché troveremo questi principi in questa epistola. E poi Gesù ha raccontato una seconda parabola riguardo il perdono, mostrandoci il cuore di Dio, che si trova in Matteo capitolo 18, dove vi chiedo di andare con le vostre Bibbie. E così tutto parte al versetto 21, con Pietro che fa una domanda. Voi sapete che Pietro molte volte faceva delle domande, anche per bocca di tutti i discepoli. Fa una domanda, versetto 21, e dice questo a Gesù: Signore, quante volte perdonerò mio fratello se pecca contro di me? Fino a 7 volte? Per lui era già tanto. Stava dimostrando che lui riusciva a pensare che avrebbe potuto perdonare anche 7 volte. Lo stesso peccato, la stessa persona. E Gesù risponde al versetto 22 e risponde con la famosa frase: non ti dico fino a 7 volte, ma fino a 70 volte 7. Vi ricordate? In altre parole, devi perdonare tutte quante le volte che qualcuno pecca contro di te, senza fine. Ed è a questo punto che Gesù racconta una parabola che parla del fatto che Dio perdona, che noi dobbiamo perdonare. E prima di leggerla, dobbiamo sapere questo, che quando leggiamo, che il re rappresenta Dio e che i servi sono i peccatori, siamo noi. Così versetto 23. Perciò il regno dei cieli è simile a un re che vuole fare i conti con i suoi servi. Avendo cominciato a fare i conti, gli fu presentato uno che era debitore di 10.000 talenti. Mamma mia! Questo è un debito impagabile, una cosa enorme, una bancarotta, un crack finanziario. 10.000 talenti. Era una cosa impressionante il debito che era di questo servo, enorme. Nessun servo mai potrà, tutta la sua vita, riuscire a pagare un debito di questo tipo. Ed essendo uno schiavo, è chiaro quello che succede dopo, versetto 25. E poiché quello non aveva i mezzi per pagare, il suo signore comandò che fosse venduto lui con la moglie, i figli e tutto quello che aveva, e che il debito fosse pagato. Perciò il servo, gettatosi a terra, gli si prostrò davanti dicendo: abbi pazienza con me e ti pagherò tutto. Il servo aveva capito. Sta supplicando il re con un cuore giusto di avere pazienza. Lui si impegnerà a pagare un debito, anche se sa che non riuscirà mai per tutta la sua vita a pagarlo. E quello che leggeremo ora ci mostra il cuore di Dio verso il peccatore. Versetto 27. Il signore di quel servo, mosso a compassione, lo lasciò andare e gli condonò il debito. La compassione di Dio lo porta a perdonare un debito impagabile al peccatore pentito. Questo è Dio che abbiamo adorato questa mattina, miei cari. E se non hai sistemato ancora il tuo rapporto con Dio, puoi trovare perdono in Gesù Cristo. Non per i tuoi mezzi, non per le tue capacità, non per quello che tu potrai mai fare o hai mai fatto, ma solo perché Dio è così misericordioso che quando vai a Lui pentito, Lui è pronto a perdonarti di tutti i peccati, condonarti tutto il debito. Adesso viene il punto per noi, versetto 28. Ma quel servo uscito trovò uno dei suoi conservi che gli doveva 100 denari e afferratolo lo strangolava dicendo: paga quello che devi. Perciò il conservo, gettatosi a terra, lo pregava dicendo: abbi pazienza con me, ti pagherò. Ma l'altro non volle, anzi andò e lo fece imprigionare finché non avesse pagato il debito. Questo veramente è incredibile, è impensabile, è inaudito. Quell'uomo è stato condonato un debito enorme e non è disposto a perdonare un debito piccolissimo. E quello che succede dopo in questa parabola è quello che succederà a noi se non perdoniamo. Versetto 32. Allora il suo signore lo chiamò a sé e gli disse: servo malvagio, io ti ho condonato tutto quel debito perché tu me ne supplicasti. Non dovevi anche tu avere pietà del tuo conservo come io ho avuto pietà di te? E il suo signore, adiratolo, diede in mano gli aguzzini fino a quando non avesse pagato tutto quello che egli doveva, che gli doveva. Così vi farà anche il Padre mio celeste, sta parlando i discepoli. Pietro ha fatto la domanda: se ognuno di voi non perdona di cuore al proprio fratello. E questo è il principio. Tu vuoi grazia? Allora dai grazia. Tu vuoi essere perdonato? Allora perdona. Questa parabola è così dura che alcuni l'hanno interpretata male, arrivando a affermare che non si può applicare ai credenti. Invece è proprio così, perché il re ha condonato il grande debito già. Ha già perdonato. Se Dio ci ha perdonato di questo debito incalcolabile, come noi non possiamo perdonare un piccolissimo debito a qualcun altro? Se non perdoni, questo è il senso della parabola, ti stai mettendo nella condizione di essere castigato, ripreso da Dio, in maniera molto severa. Infatti una delle più frequenti ragioni per cui Dio castiga i suoi figli è proprio questa, la mancanza di perdono biblico, divino, e cioè totale, liberatorio, amorevole, compassionevole. Lascia che ti faccia qualche domanda a questo punto, e io sono con voi, seduto mentre ascoltate questa domanda. Assomigliamo a Dio? Come siamo messi sulla questione del perdono? Abbiamo compreso cosa significhi ubbidire al comandamento 70 volte 7? Noi tutti siamo oggi qui chiamati a perdonare qualcuno. Chi ci ha feriti, chi ci ha delusi, chi ci ha offesi, chi ha sparlato di noi, chi ha infangato la nostra reputazione, chi si è preso gioco di noi, chi si è approfittato di noi, chi ci ha fatto soffrire. Nessuno può capire meglio il perdono come un coniuge. Mariti, quando tu ti sei sposato, mariti, quando vi siete sposati, non avete fatto altro che sposarvi con una peccatrice. E sapete la cosa, mogli? Che voi avete fatto lo stesso al contrario, vi siete sposati con dei peccatori. Ci sarà sempre bisogno di perdono. Se sei un figlio o un genitore, hai bisogno di perdonare. Quando i tuoi genitori si accaniscono contro di te, che cosa fare? Perdona. Quando i tuoi figli non considerano i tuoi sforzi, i sacrifici, l'amore che tu hai per loro, Dio ci chiama a perdonare. Quando i cristiani pronunciano parole offensive gli uni con gli altri, che cosa dovremmo fare? Perdonare. Io non so tu chi debba perdonare questa mattina. Potrebbe essere una persona a 1000 chilometri di distanza o la persona seduta a fianco a te, non so. Ma se non vogliamo andare incontro al castigo di Dio, questo principio è importante, allora dobbiamo perdonare, perché Dio è un Dio che perdona, perché Dio ci ha perdonati, perché il nostro debito era impagabile, perché non avevamo possibilità e Dio non si è messo a fare i conti con noi, ha usato compassione e non ci imputa più il nostro peccato. Noi non lo meritavamo affatto e non lo meritiamo neppure ora, ma Dio incomprensibilmente ci ha perdonati. Detto questo, il tema del perdono è così importante che nella Bibbia lo troviamo sotto forma di principi o dichiarazioni, lo troviamo sotto forma di parabole e poi lo troviamo sotto forma di storie vere, reali, di casi che sono descritti. Infatti, figlio prodigo non è una storia vera. La parabola del re dello schiavo non è una storia vera. Ma Filemone è la storia vera di un uomo che è chiamato a perdonare. È una storia molto vicina a noi, concreta e reale. Così vorrei darvi il contesto di questa epistola, che riusciamo a capire da questa epistola stessa e poi da Filippesi e da Colossesi. Sapete, nel suo primo imprigionamento a Roma, l'Apostolo Paolo ha scritto 4 lettere, ha scritto Efesini, Colossesi e Filippesi, e sono proprio definite le lettere della prigione. L'Apostolo Paolo scrive mentre è in prigione, e poi scrive un'altra lettera che è personale, non è diretta a una chiesa, che è quella di Filemone, stesso momento. Filemone era un credente, abbiamo letto, quasi certamente aveva fondato la chiesa di Colosse, aveva conosciuto alcuni anni prima l'Apostolo Paolo, probabilmente mentre Paolo si trovava ad Efeso, e Paolo è stato 3 anni ad Efeso, ha fondato la chiesa ad Efeso, non è mai stato a Colosse l'Apostolo Paolo, Efeso e Colosse sono vicini, perciò tutti pensano che la chiesa di Colosse sia nata da Filemone, che ha incontrato Paolo a Efeso, si è convertito, è tornato a Colosse e ha fondato la chiesa. E Filemone, abbiamo letto qui, era un uomo molto ricco. Infatti aveva una casa abbastanza grande da ospitare la chiesa e poi abbiamo letto che aveva anche dei servi, era un uomo ricco. E uno di questi servi si chiama Onesimo, e qui la storia comincia a farsi affascinante, perché sono passati alcuni anni dalla conversione di Filemone, Paolo si trova, come ho detto, in prigione a Roma, Filemone si trova a Colosse, ha un ministero attivo nella chiesa, serve Dio, serve i fratelli, e il suo schiavo Onesimo, che è diventato ora un credente, prima non lo era, ha senza dubbio sentito il calore di questa famiglia, di padroni cristiani, ma era uno schiavo, e il sogno della libertà, la voglia di emanciparsi, di essere indipendente, di poter decidere della propria vita, lo porta a scappare via dalla casa di Filemone a Colosse. E leggiamo qui che non è scappato a mani vuote, ma ha rubato qualcosa. Infatti l'Apostolo Paolo dice: pagherò io se ti ha fatto qualche torto o ti deve qualcosa. L'ha rubato prima di scappare. E sapete, è una cosa molto grave scappare per uno schiavo a quel tempo, perché gli schiavi che scappavano, che rubavano, potevano essere, a scelta del padrone, torturati, imprigionati o persino uccisi. E gli schiavi che venivano poi ripresi, se non venivano uccisi, venivano marchiati col fuoco sulla fronte con la F di fuggitivo. Ora la F non era F, però ci capiamo. E se tu fossi stato in Onesimo, fossi scappato, avessi rubato, dove saresti andato? Beh, Onesimo fa la cosa che probabilmente avremmo fatto tutti noi, scappa e va nella città più grande popolata al mondo, che è Roma, quasi 1 milione di abitanti a quel tempo, una cosa enorme per i tempi, dove pensa sarebbe stato nascosto, dove pensa nessuno l'avrebbe mai trovato. scappò da Colosse e quindi andò verso Roma, scappò da una casa sicura e si ritrova in prigione, scappa da Filemone e dove si trova? Nelle braccia dell'apostolo Paolo, che si trova in prigione. Paolo, colui il quale aveva portato a Cristo il suo padrone Filemone anni prima. Incredibile quello che Dio può fare. Dio riesce a convertire il male e trasformarlo in bene. E questo è quello che succede. Dio ha dei piani incredibili per noi, anche quando pecchiamo. E cos'è successo in prigione? Noi sappiamo dall'epistola di Paolo ai Filippesi che Paolo ha predicato il Vangelo e tutti, dice l'apostolo Paolo, sanno in prigione, o quelli del pretorio, che lui non si trova lì perché è un malfattore, un ladro, ma per il Vangelo di Gesù Cristo. E così Onesimo era lì, ascolta il Vangelo della grazia, della salvezza, e si converte. Pensate come Dio ha cambiato la vita di Onesimo. Lui odiava servire le persone. Lui è scappato per non servire gli altri. Ma leggiamo da Filemone che l'apostolo Paolo dice che Onesimo è lì, che lo serve, che lo aiuta. Forse riporta del cibo, forse incoraggiamento. Come Dio ha trasformato la vita di Onesimo. E così io immagino tutta la scena di Paolo che a un certo punto sente da Onesimo la sua storia e dice: Filemone? Ma Filemone di Colosse, io l'ho portato al Signore. E adesso dice Onesimo: tu adesso devi tornare, adesso sei trasformato dalla grazia di Dio, devi andare a chiedere perdono, non puoi continuare a nasconderti. E così Paolo scrive l'epistola a Colosse, la manda attraverso Tichico, tra un po' lo leggiamo, e insieme a quella epistola che dà a Colosse, che parla molto di perdono, manda anche Onesimo insieme a Tichico con una lettera in mano, una lettera personale che Onesimo avrebbe dovuto dare al suo padrone Filemone. Che bello! Il rischio era enorme. Onesimo tornando poteva andare in prigione o addirittura essere messo a morte. Sapete, molti fuggitivi che venivano presi, sapete come venivano uccisi dai propri padroni? Crocifissi. Questo era quello che rischiava Onesimo e perciò Paolo si prende cura di questo e lo manda lì. E così in questa lettera, avete letto, avete notato, non ci sono comandi. Paolo parla dolcemente, personalmente, fa appello all'amore di Filemone per Paolo. Fa appello ai ricordi di quando Paolo lo ha portato a Cristo, di quando Paolo gli ha mostrato il Vangelo della grazia. Non dà comandi. E che succederà? Questo è lo sfondo alla storia di un uomo vero che è chiamato a perdonare. Partiamo dall'inizio, versetto 1. Paolo, prigioniero di Cristo Gesù. La prima parola a Paolo. Questa è l'unica epistola personale di Paolo in cui lui non scrive apostolo. Solo Paolo. Solo Paolo. Era sufficiente. Non vuole usare la sua autorità per forzare Filemone al perdono, perché non sarebbe sincero. Pensate a Filemone che vede arrivare Tichico e Onesimo. Pensate mentre lo vede arrivare i pensieri, il rancore, la rabbia. E così Filemone, la prima cosa che dice è questa. Filemone, prima che tu dica qualsiasi cosa, lei apri questa lettera. Filemone apre e legge Paolo. Paolo l'ha portato al Signore. Prigioniero, perché è prigioniero. Chissà quanto starà soffrendo. Paolo, colui che le ha spiegato il Vangelo. Paolo sta dicendo questo. Io sono qui per Cristo in prigione. Sto sopportando, come dice Filippesi a Timoteo, ogni cosa per il Vangelo. Filemone, non potresti sopportare tu un piccolo torto, un piccolo debito per il Vangelo? E poi dice al fratello Timoteo, non sta scrivendo Timoteo, scusate, e il fratello Timoteo, non sta scrivendo Timoteo quell'epistola, la sta scrivendo Paolo, ma sappiamo da Filippesi che Paolo dice che non sa se morirà o se sarà liberato, sta passando un po' il testimone in qualche modo. E poi guardate a chi viene indirizzata questa epistola. Al caro Filemone, nostro collaboratore, poi dice anche alla sorella Appia, ad Archippo, nostro compagno d'armi, e alla chiesa che si riunisce in casa tua. Abbiamo il quadro completo. Paolo scrive a Filemone, che lo nomina caro collaboratore, letteralmente amatissimo, molto amato, una persona che ha collaborato con lui per il Vangelo. Infatti sappiamo che Paolo non è andato a Colosse, l'ho detto prima, ma che ha fondato la chiesa Filemone a Colosse. Ha collaborato con Paolo per il Vangelo. E poi parla di Appia, quasi certamente la moglie di Filemone, e poi Archippo, il figlio probabilmente di Filemone. Sapete, in quel tempo il controllo degli schiavi era affidato alle mogli. Per questo Paolo fa appello anche ad Appia, perché anche lei doveva perdonare Onesimo. E sappiamo quanto le mogli sono determinanti in un clima, in famiglia, o aiutare a prendere certe decisioni o a non prenderle. E poi guardate, Archippo dice che aveva un ministero a Colosse. E poi leggiamo infatti in Colossesi 4, Paolo dice, dite ad Archippo, bada al servizio che hai ricevuto nel Signore per compierlo bene. E Paolo dice qui che è una persona che ha lottato come un soldato per la causa del Vangelo. Questo è il quadro, la famiglia di Filemone è una famiglia devota al Vangelo, devota al Signore. Servivano Dio insieme, aprivano la loro casa, curavano la chiesa, ma avevano bisogno anche loro di perdonare le offese, perché la vita della chiesa Colosse dipendeva molto da come loro avrebbero reagito nei confronti di Onesimo. E poi dice anche alla chiesa, perché anche la chiesa sarebbe stata coinvolta nel perdonare Onesimo. E poi versetto 3, la benedizione di Paolo viene adesso, grazie a voi e pace da Dio nostro Padre e dal Signore Gesù Cristo. Sapete, le introduzioni in un'epistola non sono mai casuali. Apostolo Paolo sta ricordando a Filemone, tu hai ricevuto grazia, ricordatelo, devi dare grazia. E il risultato è, della grazia che tu hai ricevuto, pace. Paolo sta dicendo, Onesimo non merita il perdono. E sapete, nessuno merita mai il perdono. Infatti si chiama perdono, non per merito, ma è perdono. Nessuno se lo merita. Onesimo non merita il perdono. Quello che non meritate è che era impossibile guadagnare da voi stessi. Dio ve l'ha dato, Filemone, Appia, Archippo. Lui vi ha perdonato questo debito incalcolabile. E cari, Dio è un Dio che perdona. Per questo motivo vuole che anche noi, Suoi figli, perdoniamo gli altri. Come possiamo rappresentare Dio? Come possiamo nominare Dio? E non fare quello che Lui ci chiede, quello che Lui è? Un predicatore ha affermato questo, di tutte le qualità umane che fanno l'uomo in qualche senso come Dio, nessuno è più divina che il perdono. Il famoso puritano predicatore Thomas Watson ha scritto questo e vorrei che lo scolpissimo nel nostro cuore e nella nostra mente questa settimana. Non abbiamo bisogno di salire fino al cielo per vedere se i nostri peccati sono stati perdonati. Basta guardare nei nostri cuori e vedere se possiamo perdonare gli altri. Se possiamo, allora non abbiamo dubbi che anche Dio ci ha perdonato. E vorrei concludere con la storia del pastore Sergio in Colombia 10 anni fa. Sapete, la Colombia perseguita anche in qualche modo ancora oggi i cristiani. E lì hanno ammazzato quasi tutti i pastori, anni prima. Lui era ancora in vita, infatti molti poi per salvarsi la vita sono andati fuori dalla Colombia. Lui ha deciso di rimanere, sapete quando? Quando hanno ammazzato suo figlio di 26 anni. Allora sono arrivati i giornalisti e gli hanno chiesto perché rimani. E lui ha detto queste parole. Non è stato facile, ma ora i miei vicini cominciano a capire cosa significhi veramente vivere il Vangelo. E pubblicamente ha perdonato gli assassini di suo figlio. Dio è un Dio che perdona. E anche noi dobbiamo perdonare. Che Dio ci aiuti. Padre, abbiamo tanto bisogno del tuo aiuto. Ovviamente noi guardiamo sempre molto di più a quello che subiamo. E Signore, è veramente tragico molte volte le offese che arrivano con le parole, con i fatti, con le cose segrete che scopriamo, che qualcuno ha detto o ha fatto contro di noi. Ma ci dobbiamo ricordare di quello che facciamo tutti i giorni contro di te, Signore. Non ti amiamo come dovremmo, non ti pensiamo, non sei il nostro pensiero, primo pensiero al mattino. E tu ci comandi di amare te. E le persone non sono il nostro primo pensiero quando ci svegliamo, o il secondo pensiero, e tu ci comandi di amare gli altri. Solo questo basterebbe. Poi tutte quelle scelte sbagliate, quei pensieri sbagliati, quelle brutte parole, quel modo di ragionare che non è obbediente a te, Signore. Oh, quanto bisogno abbiamo del perdono tuo. Oh, che debito incalcolabile. E poi leggiamo la tua parola. Se confessiamo i nostri peccati, egli è fedele e giusto da perdonarci. L'hai già detto prima. E poi pensiamo ai torti che subiamo. E abbiamo quell'astio, quella resistenza. No, Signore, aiutaci. Sappiamo che il tuo amore è sparso nei nostri cuori mediante lo Spirito e per questo ti chiediamo di aiutarci a perdonare gli altri e a farlo come tu l'hai fatto con noi, senza rinfacciare, cambiando il nostro cuore, cambiando il nostro modo di rispondere. Signore, ti voglio pregare per questa settimana, aiutaci a applicare questo principio. Non vogliamo più ascoltare e poi fare come siamo abituati a fare, ma sappiamo che il perdono ha una potenza liberatoria incredibile. E sappiamo che il tuo Vangelo, Signore, può risplendere se ubbidiamo e perdoniamo. Aiutaci nella nostra famiglia questa settimana, aiutaci sul nostro posto di lavoro, aiutaci con persone che non vediamo da tanto tempo perché abbiamo chiuso i rapporti, forse è il caso, Signore, di riaprirli, di chiedere perdono e di offrire perdono. Signore, potenzia il nostro cuore e la nostra vita, rendici ubbidienti, dacci la forza di fare quello che noi non riusciamo a fare, ma che vogliamo fare per ubbidirti, nel nome di Gesù. Amen. Buona settimana a tutti, a domenica prossima. Dio ci benedica.